produttori di cinema, degli editori delle cinque moderne, soprattutto dall'epoca della stampa, e cioè l'avere diviso ogni libro di ogni scaffale, di ogni stanza, delle due stanze del Nuovo Testamento in capitoli, numero progressivo di capitoli, e ogni capitolo, le righe di ogni capitolo sono state numerate, perché i numerini che si trovano tra righe si chiamano i numeri dei versetti. Dunque la Bibbia è divisa in capitoli e versetti, come è attualmente, tenendo conto degli scaffali che abbiamo indicato l'altra volta, con lo strumento dei capitoli e dei versetti noi riusciamo a rintracciare qualunque passo biblico. Ad esempio, noi adesso cominciamo l'incontro con la lettura di un brano e la risposta alla preghiera di un salmo. Allora, i due testi che ci servono per incominciare sono quelli incorniciati con la riga blu. Per l'esattezza, il brano biblico che leggiamo è quello della sigla Ez, che sta per Ezechiele. Ezechiele è uno dei libri profetici, dunque del quarto scaffale dell'Antico Testamento. Quindi adesso vi dico il numero alla bottiglia. Quindi io prendo la mia Bibbia, ce l'avete in mano la Bibbia, so che è il quarto, la cosa che ho detto l'altra volta, il quarto scaffale, dunque l'ultimo dell'Antico Testamento. Io prendo la testata del libro, lo faccio così, in questo modo, vado oltre la metà per andare alla quarta scaffale dell'Antico Testamento, quello dei libri profetici, e sfogliando in questo modo la testata, ognuna delle nostre righe che sta porta il nome del libro che si cerca, quindi facendo in questo modo e andando oltre la metà dell'intera Bibbia, arrivo sicuramente, diciamo i tre quarti del volume, arrivo sicuramente a trovare lo scaffale dei libri profetici. Provate a fare questo lavoro con me, a tre quarti circa del testo biblico, guardando la testata, voi trovate scritto in testata Isaia, Geremia, Baruch. È l'elenco dei libri profetici, dello scaffale dei libri profetici, per l'unità della parola. Dopo il libro di Baruch, quindi come il primo è Isaia, il secondo è Geremia, il terzo è il libro di Baruch, in quarta posizione, quindi, anche in quinta, perché prima viene il libretto delle lamentazioni, in quinta posizione allo scaffale dei libri profetici voi trovate Ezechiele. Ci troviamo? Quando in testata si è trovato Ezechiele, allora si spoglia sempre così, molto lentamente, fino al numero 20. Al numero 20, vuol dire che abbiamo trovato il libro di Ezechiele, capitolo 20, il testo che ci interessa è indicato da quei numeri che adesso io vi leggo. Il capitolo si mette per primo, dopo il capitolo si mette una virgola, prima per separare dai versetti, poi si mettono i versetti, i numeri delle righe. Quindi, quando tra i due numeri c'è una diretta, vuol dire che bisogna leggere da quel numero, da quella riga, a quell'altra, da A. Quando c'è un puntino che separa i numeri, vedete qui c'è scritto che le 20, 5 di lega 6, cioè versetto 5 e il versetto 6. Poi c'è un punto, cosa lo dire quel punto? Che si deve saltare dal versetto 6 al versetto 10, linea 13, quindi 10, 11, 12, 13 di seguito. Poi c'è un punto, allora vuol dire che si deve saltare al versetto 17, leggendo di continuo fino al versetto 21. Questo è il modo come si cita. La sigla del libro, il numero del capitolo, virgola, i numerini dei versetti. Se separati da una, da un trattino, vuol dire che la lettura deve essere stata una riga per l'altra. Se invece c'è un puntino, vuol dire che si deve saltare alla riga indicata dal prossimo numero. Abbiamo trovato a dire? Bene. Allora, Ezechiele 20, io adesso vi leggo il testo indicato lì, voi vedrete sulle vostre linee che vado dietro a quella situazione, cioè salterò dei passaggi. Leggiamo questo testo per introdurci all'incontro di stasera. Chi si vuole presentare? Lo sfondo storico, quindi la trattiva storica, lo sfondo storico, su cui i libri biblici sono stati scritti, perché allo sfondo, sullo sfondo dei nostri libri biblici c'è una storia che vediamo. Allora, siccome questo testo di Ezechiele un pochino la presenta, prima leggiamo questo testo, e poi come risposta prenderemo un salmo, quello indicato lì, libro dei salmi, che scappale, libri, scappale numero 3, la Vecchio Testamento, libri poetici e sapienziali. Subito dopo il libro di Giobbe, a circa metà dei nostri libri, si trova il libro dei salmi. Si parla in questo modo, si spoglia dalla testata, finché si trova il numero 106. 105, perché i salmi hanno una doppia numerazione. Una volta vedremo perché, quando bene, allora adesso ascoltiamo per iniziare questo brano dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 20. Quando io scelsi Israele e alzai la mano e giurai per la stirpe della casa di Giacobbe, apparvi loro nel paese d'Egitto e giurai per loro dicendo: io, il Signore, sono il vostro Dio. Allora alzai la mano e giurai di farli uscire e di condurli in una terra scelta per loro, stillante latte e miele, che era più bella per tutte le terre. Così li feci uscire dall'Egitto e li condussi nel deserto. Gli ridò i miei statuti e feci loro conoscere le mie leggi, perché colui che le osserva viva per essere. Ieri loro hanno quindi dei sabati come un segno tra me e loro, perché sapessero che sono io il Signore, che li santifico. Ma gli israeliti si ribellarono contro di me nel deserto. Essi non camminarono secondo i miei decreti. Disprezzarono le mie leggi. Bisogna invece osservare che poco prima. E violarono sempre i miei sabati. Allora io decisi di riversare su di loro il mio sdegno nel deserto. e sterminati la via, il mio occhio è pietà di loro e non li distrussi e non li sterminare nel deserto. Dissi ai loro figli nel deserto: non seguite le regole dei vostri padri, non osservate le loro leggi, non vi contaminate con i loro idoli. Sono io il Signore, il vostro Dio. Camminate secondo i miei decreti e osservate le mie leggi e mettetele in pratica, santificate i miei sabati, perché siano un segno tra me e voi e perché si sappia che sono io il Signore vostro Dio. Ma anche i figli mi si ribellarono e non camminarono secondo i miei decreti, non osservarono e non misero in pratica le mie leggi che danno la vita a chi le osserva e propararono i miei stati. Allora io decisi di riversare il mio sdegno su di loro e di sfogare contro di essi di là nel deserto. Andiamo in versetti 23 e 24. E nel deserto giurai loro, alzando la mia mano, che li avrei dispersi tra le genti e disseminati in paesi stranieri, perché non avevano praticato le mie leggi, anzi, avevano disprezzato i miei decreti, profanato i miei sabati, e i loro occhi erano sempre rivolti agli idoli dei loro padri. Andiamo ai versetti 33 seguiti. Come è vero che io dico, parola del Signore Dio, io regnerò su di lui con mano forte, con braccio potente e rovesciando su di lui la mia ira. Ma poi mi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò da quei territori che sono stati dispersi con mano forte, con braccio potente e con la mia ira traboccante. Come giudicai i vostri padri nel deserto del paese di Egitto, così giudicherò voi, dice il Signore Dio. Vi farò passare sotto il mio bastone e vi condurrò sotto il giogo dell'alleanza. Separerò da voi i ribelli e quelli che si sono stancati da me. Li farò uscire dal paese in cui dimorano, ma non entreranno più nel paese di Israele. Così sapete che io sono il Signore. A voi, uomini di Israele, così dice il Signore Dio: andate, servite pure ognuno i vostri idoli, ma infine mi ascolterete e il mio santo nome non profanerete più, poiché sul mio monte santo, sull'alto monte di Israele, oracolo del Signore Dio, mi servirà tutta la casa di Israele, tutta riunita in quel paese. Allora voi saprete che io sono il Signore quando vi condurrò nel paese di Israele, nel paese che alzando la mia mano giurai di dare ai vostri padri. Là vi ricorderete della vostra condotta, in spazi dei quali vi siete macchiati, e troverete il giusto di voi stessi, per tutte le malvagità che avete commesso. Allora saprete che io sono il Signore, quando agirò con voi per l'onore del mio nome, e non secondo la vostra malvagia condotta, e i vostri costumi corrotti, o uomini di Israele. Parola. In modo simile a questo narrativo presenta tutte le varie fasi della storia in cui questo parlare, su cui è stata la Bibbia così come ce l'abbiamo oggi. In modo analogo si salti che aiutano a meditare su questa storia. Allora noi adesso cerchiamo il libro dei salti, scappare numero 3, quindi prima dei libri profetici, dopo poi indietro. Adesso circa la metà delle nostre vite, dopo il libro di Giobbe, spaventata, prima del libro dei Proverbi, noi troviamo il libro dei Salmi. Trovata la testata, ci troviamo fino al numero 106.
Dimenticare Dio rifiutarono un paese di Fenizie
in modo che lettera alla Santa Madonna. Mormorarono nelle loro menti, non ascoltarono la voce del Signore. Egli alzò la mano su di loro, giurando di abbatterli nel deserto e di disperdere i loro discendenti tra le genti e di disseminarli in termini di paese. A mia destra, i versetti 32-33.
Lo irritarono anche dalle acque di Meriba, e Mosè fu punito per causa loro, perché avevano distrutto l'animo suo, ed egli disse parole a tutti i clienti.
Alla mia sinistra, i versetti 34, 35, 36. Non sterminarono i porti, come aveva ordinato il Signore, ma si mescolarono con le nazioni e impararono le opere loro, servirono i loro idoli e questi furono per loro un tramento. Alla mia destra i versetti 40, 41, 42, 43.
L'ira del Signore si accese contro il suo popolo e per il onore del suo possesso, e gli chiede in maniera che trova di dominare anche loro la città, di un pretesto per loro nemici, e dovessero attirarsi sotto la loro mano. Molte volte gli aveva di carattere, né si ostinava con i loro disegni, e per le loro vita provava a tutti.
A sinistra, versetti 44-45. 6, 47, poi tutti insieme il versetto 41. Pure, egli guardò alla loro angoscia quando qui il loro grido, si ricordò della sua alleanza con loro, si mosse a dare il suo grande amore, fece loro trovare grazia questo quanto li avevano deportato. Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici di mezzo ai popoli, perché proclamiamo il santo nome e ci gloriamo nella tua lode. Benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre, tutto il popolo dica amen. Abbiamo aperto così questa sera perché questi due squadri, due rammentamenti, sono due finestre dalle quali ho cominciato a vedere una cosa importantissima, cioè che sullo sfondo di tutti i libri biblici, tutti quelli di tutte e due le stanze di Nuovo Testamento, di tutti gli scaffali di ognuna di queste due stanze, ci sta una storia. Bene, abbiamo anche fatto un'altra cosa per concludere il discorso dell'altra volta, cioè abbiamo provato a vedere come nella biblioteca di base da fare si trova un passo. Abbiamo cercato queste due cose indicate qua, no? Per chi vuole esercitarsi di più, ho scritto altre tre citazioni. Genesi, capitolo 12, versetti 1-9, libro di Nehemia, capitolo 8, versetti 1-12, Giovanni, cioè il Vangelo di Giovanni. Potete facilmente, come abbiamo fatto con gli altri, ritrovare questo, ricordando che questo è il primo scaffale dell'Antico Testamento, nel Pentateuco, questo si trova nel secondo scaffale del Primo Storia, questo si trova nella stanza del Nuovo Testamento, e precisamente nella prima scaffale con i Vangeli all'ultimo posto. E allora dicevamo, sullo sfondo di ognuno dei libri biblici ci stanno dei racconti storici. Perché? Diciamo innanzitutto perché. Perché la Bibbia, come è stata la parentela, che potremmo chiamare così, non è un codice. Può assomigliare a un codice, ma non è un codice. Cioè non è un libro dove ci stanno scritte dentro degli articoli di legge o una raccolta di massime eterne. Non è un ricettario dove ci sono delle ricette. Non è un supermercato dove ci sono delle confezioni già pronte e all'uso basta andare a prendere e portarle via. Non è neanche un manuale di istruzioni per come usare la vita. La Bibbia invece è un libro di storia. Dunque chi vuole percorrere il testo biblico bisogna che si ricordi quali sono le tappe di questa storia. La Bibbia ha come sfondo la storia, una lunga storia che è un po' come il tessuto connettivo che tiene insieme tutto il grande complesso di libri di questa biblioteca che si chiama la Bibbia. Molti libri, ma un'unica storia. In varie fasi. Solitamente la si chiama la storia della salvezza, oppure la storia dell'amore di Dio per noi. Che va dalle origini dell'umanità al compimento del piano di Dio sull'umanità, al compimento cioè della sorte dell'umanità nella storia, dall'inizio dei tempi, che si dice di solito, alla fine dei tempi. Fine dei tempi più che fine del mondo, come invece delle volte siamo abituati a dire. Oppure, indicando i libri, da Genesi, primo, all'Apocalisse, l'ultimo. Oppure, come dice l'Apocalisse, usando il paragone dell'alfabeto, dalla A alla Z. Siccome una volta si usava l'alfabeto greco, si dice dall'alfa all'omega. Che sono la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto che Dio ha usato per parlare con voi. Avvicinando un pochino di più lo sguardo, si può dire che è la storia di due popoli che si sono succeduti uno dietro l'altro, che sono subentrati l'uno all'altro come due generazioni della stessa famiglia e che sono subentrati l'uno all'altro anche nella produzione di quello che si chiama il contesto dei libri. Il popolo di Israele, il popolo dei discepoli di Gesù o della comunità cristiana. Per questo tutti i libri della Bibbia, dal Genesi all'Apocalisse, primo all'ultimo, sono disposti, come li troviamo adesso nelle nostre Bibbie, sono disposti dal capo all'altro lungo la traccia di questa storia di circa 2000 anni. Allora, diamo un'occhiata, una carrellata alle varie tappe di questa storia, servendoci della traccia di quel foglio che si trova là, che adesso io vi indico andando un pochino più vicino.
sapevano che
un campo da lato.
Hanno circa 2000 anni. La prima fase della storia che fa sconto le nostre Bibbie è quella dei cosiddetti patriarchi. L'epoca dei patriarchi è quella di circa il 2000 o 1900 avanti Cristo fino a circa il 1600, 1500 avanti Cristo. A quest'epoca corrispondono i racconti del libro della Genesi, dal capitolo 12 al capitolo 50, tutto il libro. Quei racconti sono proiettati sullo sfondo storico dell'epoca dei cosiddetti patriarchi di Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe. E sullo sfondo delle loro peregrinazioni, dei loro spostamenti, perché i patriarchi sono dei nomadi, tra i due poli del Medio Oriente antico. Qui ci vuole una cartina geografica, noi accettiamo solamente i due poli, a est, la Mesopotamia, l'attuale Iraq e Iran, e a ovest, il delta del fiume Nilo, l'attuale Egitto. Tra questi due poli c'è un corridoio di terra che serve proprio da ponte al corridoio ed è quella che noi chiamiamo la Palestina, che a quei tempi si chiamava la terra di Canaan. Dunque la prima epoca storica, 1900-2005 avanti Cristo, andiamo per l'approssimazione di centinaia d'anni, perché chiaramente non è ieri. La seconda epoca, che sta sullo sfondo dei libri biblici, è il cosiddetto soggiorno, l'epoca del cosiddetto soggiorno in Egitto, del clan, cioè dei discendenti dei patriarchi. Soggiorno nella zona del delta del Nilo, nella terra di Moshe, che c'è la Bibbia per indicare la regione. L'epoca è dal 1500 circa avanti Cristo al 1003 circa avanti Cristo. In questi secoli l'Egitto è la potenza economica, militare e culturale che ha l'egemonia, quindi la superiorità politico-militare, in tutto il mondo praticamente ancora conosciuto nel Medio Oriente antico, cioè dal delta del Nilo alla zona della Mesopotamia. È l'epoca di alcuni famosi faraoni. Chi conosce un po' la storia dei monumenti o ha visitato l'Egitto, è l'epoca che ha prodotto alcuni tra i bei monumenti ancora oggi conservati della cosiddetta città egiziana. Il terzo periodo a cui fa riferimento, fanno riferimento i libri biblici, è quello che va da circa il 1002 avanti Cristo a circa il 1000 avanti Cristo. Qui trovate scritto due cose della nostra traccia grafica. Esodo, parola greca, uno dei libri della Bibbia che significa uscita, Egitto, giudici, è il nome di un altro dei libri storici, chiamati dello scaffale dei libri storici, e in questo nome abbiamo già detto che giudici significa non magistrati, ma governatori, capitalismatici, politici del popolo di Israele durante l'insediamento della terra in Canaan. In questo periodo, dal 1003 al 1000 circa, avvengono gli avvenimenti principalissimi, di gran lunga principalissimi dell'Antico Testamento, a riferimento all'Antico Testamento, e cioè, primo tra tutti, l'uscita dall'Egitto di alcuni, almeno alcuni, forse la maggior parte dei discendenti del clan dei patriarchi, sotto la guida di un leader di nome Mosè in italiano, ma che visibilmente è un nome egiziano, cioè un leader cresciuto in Egitto, tanto che porta un nome egiziano. Mosè è lo stesso nome, per chi conosce qualcosa dei grandi faraoni o delle dinastie dei faraoni, di quei nomi dei faraoni che si chiamano A. Moses, Tut Moses, forse avete sentito di questi nomi, A. Moses, Tut Moses, dalla seconda parola è Mosè, è lo stesso nome egiziano del leader storico della uscita dall'Egitto, del trasferimento nel deserto nella penisola del Sinai, dove avviene una specie di fondazione di un popolo che si chiama l'Alleanza del Sinai. E poi, sempre sotto la guida di Mosè, dalla penisola del Sinai, il trasferimento verso la terra di Canaan, come la terra promessa ai patriarchi e alla loro discendenza. A questi avvenimenti si riferiscono i libri dell'Esodo, che si chiama appunto per questo libro dell'Esodo, e il libro dei Numeri, chiama il libro dei numeri, l'abbiamo detto, perché contiene l'anagrafe delle tribù o dei componenti di questa grande marcia dall'Egitto alla terra promessa. In questo stesso periodo avviene la cosa successiva, logicamente successiva, cioè la penetrazione e poi progressivamente, lentamente, l'insediamento di questi fuoriusciti dall'Egitto nella terra di Canaan, in quel corridoio di terra che si chiama Palestina, sotto la guida del successore di Mosè, che si chiama Giosuè, è il nome, ovviamente, lo stesso nome ebraico di Gesù, nome ebraico classico che vuol dire Dio ci salva, sotto la guida di Giosuè e sotto la guida di tanti carismatici, di tanto in tanto, che di tanto in tanto sorgevano nelle emergenze di questo insediamento nella terra, in mezzo alle città-stato, alle fortificazioni dei popoli che precedentemente l'avevano occupata, e che si chiamano i giudici. Sia il nome Giosuè, sia il nome Giudici, dà il nome ad altri due libri storici, i primi due libri storici della Bibbia, che si chiamano il libro di Giosuè e il libro dei Giudici, che fanno riferimento a quest'epoca, per l'esattezza a circa il 1200, 1200, 1200 avanti Cristo. Tra il 1200 e il 1000, l'insediamento nella terra di Canaan, che i libri biblici chiamano la terra promessa, è praticamente a buon punto, quasi compiuto, non proprio del tutto compiuto, ma in buona parte compiuto, e da allora questo popolo, che ormai si è insediato su questa terra, comincia a sentire l'esigenza di organizzarsi, dicendo, diremo noi oggi, in uno Stato. precisamente con gli stati che allora esistevano, cioè uno stato monarchico. Dal 1100 al 1000 a.C. avviene questo grandissimo trapasso, questa riforma che diremmo noi oggi istituzionale, questo trapasso istituzionale, dalla guida di capi carismatici che ogni tanto sorgevano a bisogno di un'emergenza, una guida stabile ad uno stato organizzato, monarchico. A questo periodo fanno riferimento i due libri storici che si chiamano primo e secondo libro di Samuele. Il periodo successivo a cui i libri ci fanno riferimento è quello che va dal 1000 al 600 circa avanti Cristo, ed è l'epoca che va sotto questo titolo dei re, cioè della monarchia di Israele, che prima unita e poi separata in due tronconi, il regno del nord e il regno del sud, dura, si prolunga, diciamo, attraverso questi secoli. Da circa il 1000, quando si ha il culmine dello splendore dello Stato monarchico unito sotto la guida del leader che si chiama Davide in italiano, e poi completa l'occupazione definitiva della terra di Canaan, sconfiggendo l'egemonia dei Filistei, la popolazione precedente che aveva fino a quel momento tenuto l'egemonia sul paese. Dopo il 1000, torno al 900, quindi dopo Davide e suo figlio Salomo, Salomone, avviene la divisione della monarchia in due tronconi, regno del nord e regno del sud. Regno del nord con capitale la città di Samaria, regno del sud con capitale la città di Gerusalemme. Il regno del nord dura da circa il 900 a circa il 722-21 avanti Cristo, quando la potenza politico-militare che dominava il Medio Oriente di allora, e cioè quella degli Assiri, nelle sue campagne di conquista verso l'Occidente, conquistò anche il Regno del Nord e distrusse la città di Samaria. La distruzione è del 721, sotto l'imperatore re Assiro di nome Sargon II. Il Regno del Sud durò invece da circa il 900 fino al 586 avanti Cristo, cioè all'inizio del 600 del secolo VII. Anzi, del secolo VI, perché il secolo VI è dal 600 al 500. Durante questi secoli, dunque, c'è stata una successione di re, prima nel regno del nord, poi più lunga nel regno del sud. A questo periodo fanno riferimento i libri della Bibbia che si chiamano primo e secondo libro dei re. A questo periodo fanno riferimento anche una buona parte del libro dei Salmi, quelli soprattutto liturgici che sono stati composti per il culto del Tempio di Gerusalemme. A questo periodo fa riferimento buona parte anche dei libri profetici, che raccolgono i pronunciamenti dei profeti, che sono a buona parte contemporanei dell'epoca dei re. A questo periodo fanno capo anche le prime storie di questo popolo, come diremo. A questo periodo fanno riferimento anche più antichi libri poetici e sapienziali. E dunque uno dei grandi punti è quello che va dal 600 al 500 a.C. ed è il periodo dell'esilio, cosiddetto babilonese, perché la potenza politica militare che era subentrata nel dominio del mondo di allora non fu più l'impero babilonese, ma l'impero persiano, che proprio in questi anni si sostituiva, in questo secolo, si sostituiva nel dominio del mondo medio orientale all'impero babilonese. Questi anni sono stati gli anni dell'esilio a Babilonia, ma anche dopo appena 50 anni ci fu questo grande colpo di Stato, questo grande cambio istituzionale a Babilonia, nel subentrare il grande re Ciro, di origine persiana, all'ultimo re o imperatore babilonese. Ciro emanò un decreto di tolleranza e di promozione dell'indipendenza e dell'autonomia culturale e religiosa dei popoli del suo impero, all'interno dei quali emanò un editto che permetteva anche agli ebrei trasportati prigionieri o prigionieri politici a Babilonia di rientrare, se volevano, nella terra dei padri. Quindi tra il 600 e il 500 avviene sia l'epoca del figlio, sia del ritorno alla terra dei padri, dall'esilio babilonese, di alcune colonie, di alcuni gruppi, di alcune caravane di israeliti esiliati a Babilonia che scelsero volontariamente di rientrare nella Giudea del Sud, nell'ex Israele del Sud, a ricostruire le rovine di Gerusalemme e soprattutto il Tempio, per ridare vita al popolo di Israele dopo l'esilio. Le caravane cominciarono nella seconda metà del 300, dal 538 in poi, ma una vera e propria rifondazione dello Stato, una vera e propria rifondazione di Gerusalemme e del Tempio, cominciò dal 500 al 300 a.C. E in questi due secoli, che si chiamano i secoli del giudaismo persiano, di epoca persiana, cioè sotto l'egemonia dell'impero persiano, avvenne la ricostruzione del Tempio e dell'Ordine di Gerusalemme e la rifondazione di uno staterello guidato dalla classe sacerdotale, quindi un po' come regno pontificio, una teocratia, a Gerusalemme. A queste sottolegge, sotto l'ombrello del grande impero persiano, di cui lo staterello della Giudea costituiva una montana, piccolissima provincia. In quest'epoca, risalgono gli avvenimenti raccontati dai libri di Ezra e di Nehemia. Gli avvenimenti della famosa ricostruzione, rifondazione dopo l'esilio. L'epoca successiva è quella che va dal 300 avanti Cristo al 100 avanti Cristo. Chiama l'epoca del giudaismo ancora, ma del giudaismo di epoca ellenistica, non del giudaismo persiano, di epoca persiana, ma del giudaismo di epoca ellenistica, perché ellenistica vuol dire che l'egemonia del mondo allora conosciuto non saranno più i persiani, ma i greci, perché ellenistico vuol dire greco. Perché? Perché il giovane figlio di un re della Macedonia, di nome Alessandro, passata la storia con il nome di Alessandro il Grande, precisamente nel giro di una ventina d'anni, verso la fine del 400, quindi 320, 330, 350, 340, secondo gli stati del suo secolo, divenne in un battibaleno con fulmine e con fulmine militari il padrone non solo di tutto l'impero persiano, ma anche di tutto il mondo della civiltà, imponendo e esportando soltanto la civiltà greca, come è identificata dappertutto. In quest'epoca, cioè dal 300 al 100, lo staterello della Giudea passò dunque sotto l'egemonia ellenistica e cominciarono a succedere alcuni grossi guai da questo staterello, perché uno dei discendenti di Alessandro il Maceno, di Alessandro Magno, il padrone del territorio che noi oggi chiamiamo Palestina, a partire dal 200 poi, e cioè la monarchia ellenistica che aveva sede nell'attuale Iraq, si chiamava allora la Siria, l'attuale Siria e Iraq, che ora si chiamava la Siria, ad Antiochia, città nuova fondata precisamente dal capitolo di questa dinastia di nome Antioco, si mise in testa di crescere anche lo stato della Giudea, cioè di sottoporlo per legge agli usi costumi, alla cultura e al capo. Avvenne una famosa ribellione, prima clandestina e poi armata, contro questa operazione di recitazione della Giudea, sotto la guida di un gruppo di famiglie che furono chiamate in ebraico i Maccabei, parola ebraica che significa i martellatori, cioè vengono oggi quelli che fanno resistenza, quelli della resistenza. Furono i produttori di una resistenza armata contro questa specie di tirannia culturale della monarchia ellenistica di Antiochia, riuscirono a vincere la famiglia, ottennero lo statuto di indipendenza e, dopo aver avuto questa specie di grande ostilità, divennero i governatori del paese, una specie di piccoli re autonomi, per quanto alleati con la monarchia di Antiochia. I re, la specie di re, che discendono dalla famiglia di Maccabei si chiamano la dinastia Asmonea o degli Asmonei. A quest'epoca si riferiscono i libri storici, gli ultimi due libri storici della Bibbia, che si chiamano il primo e il secondo libro dei Maccabei. A questo punto siamo arrivati al passaggio tra la storia, vedete, bimillenaria quasi, che sta sullo sfondo dell'Antico Testamento, alla storia che sta sullo sfondo del Nuovo Testamento, che comincia precisamente dal 100 avanti Cristo circa al 100 dopo Cristo circa. È l'epoca in cui i padroni del mondo diventano i romani. È l'epoca in cui il paese, che noi oggi chiamiamo Palestina, e quindi anche lo staterello della Giudea, la dinastia degli Asmonei, passa sotto il dominio del mondo, tutti i mondi, quindi anche di loro, dei romani, prima della Repubblica Romana, guidata dai consoli e dal Senato, poi dell'Impero Romano, guidato dagli imperatori. Precisamente attorno al 63 avanti Cristo, il generale romano Publio Pompeo approfitta di una questione storica favorevole di una campagna di espansione della Siria per diventare praticamente il padrone politico anche della Palestina. Dal 63 avanti Cristo padroni, anche se non diretti, per lo meno diretti del paese, sono dunque il Senato romano, prima, gli imperatori romani, poi, anche se quando Gesù nasce, nel paese c'è una monarchia locale, la monarchia di cui oggi, fondata da Erode I, il grande, che però è una monarchia di vassalli di Roma, cioè che sono nominalmente di Santo Re, ma in realtà sono dei dipendenti della Repubblica prima e dell'Impero Romano. Nel passaggio tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, comincia l'impero romano, con il grande imperatore Caio Cesare Ottaviano, soprannominato l'Augusto, il maestoso, il divino. A quest'epoca si riferiscono tutti i libri del mondo, dai Vangeli, agli Atti degli Apostoli, alle Lettere degli Apostoli, all'Apocalisse. Quindi abbiamo un'idea, per quanto vaga, per ora panoramica, del passo di questo lungo sviluppo storico che sta sullo sfondo di tutti i nostri libri biblici. Abbiamo visto dalla Genesi alla Apocalisse.
Detto questo, concludiamo il nostro panorama di stasera
dicendo un'altra cosa piuttosto importante.
Dentro a questo arco di avvenimenti storici hanno avuto origine tutti i nostri libri biblici, ma, questo ma ricordiamocelo, i nostri libri non ci sono sviluppati secondo l'ordine con cui adesso sono messi nelle nostre Bibbie. Qual è il primo libro della scaletta attuale delle nostre Bibbie? Il libro della Genesi. Quindi, il libro della Genesi non si è formato per primo. Qual è, diamo un altro libro a caso, i libri dei Re. I libri dei Re non si sono formati all'epoca della monarchia, ma verso la fine di quell'epoca. Questi esempi cosa vogliono dire? Come si è sviluppata la nostra Bibbia, oltre che avere sullo sfondo quella storia di circa 2000 anni? Si è sviluppata pressappoco in questo modo, sempre detto a grandi linee. Prima ci sono stati gli avvenimenti, per esempio, di quelle varie epoche che abbiamo visto. Prima ci sono stati gli avvenimenti storici. Poi ci sono stati, subito dopo, dei racconti orali o la conservazione a memoria, nella memoria, che è la grande biblioteca degli antichi, delle tradizioni, di più di una tradizione, svariate tradizioni, tradizione vuol dire trasmissione orale, riferendosi agli avvenimenti. Poi, col passare del tempo, quando ci fu la possibilità, perché a quei tempi scrivere e pubblicare era un'impresa molto più grande di adesso, quando ci furono le possibilità tecniche, finanziarie, le tradizioni orali diventarono anche scritte, furono raccolte in libri. Prima in libri parziali, poi gli gli scritti, diciamo, parziali furono raccolti nelle raccolte che noi oggi abbiamo e che poi, piano piano, progressivamente, sono andate a formare la nostra Bibbia. Perché anche il passaggio da questi primi libri, primi scritti parziali, alla nostra Bibbia attuale è stato progressivo, lento. Prima, ad esempio, si è formata la letteratura dell'Antico Testamento, poi quella del Nuovo, poi la combinazione dell'una e dell'altra in un unico corpo, quello che noi oggi chiamiamo la Bibbia. E questa composizione successiva, prima la letteratura dell'Antico, poi quella del Nuovo, poi a sua volta ha avuto in ognuna di queste fasi degli sviluppi progressivi, lenti, a seconda degli avvenimenti che permettevano o non permettevano la informarsi, dicevo, di scritti veri e propri. Ulteriore precisazione di questo genere è questa. Nella formazione dell'Antico Testamento, che è venuto ovviamente prima della formazione del Nuovo, il punto di partenza da cui sono partite le tradizioni orali e poi sono formati i primi scritti, non è l'epoca dei patriarchi, non sono le tradizioni dei patriarchi, ma le tradizioni sull'Esodo. Il nucleo di condensazione dell'Antico Testamento è l'Esodo, sono gli avvenimenti e le tradizioni sull'Esodo, che è praticamente la nascita del popolo, che corrisponde alla fondazione di Israele sotto la guida di Mosè. Attorno alle tradizioni sull'Esodo si è formato il libro dell'Esodo, dei numeri. Poi, successivamente, attorno alle tradizioni concernenti l'entrata nella terra, l'insediamento nella terra, la formazione dello Stato monarchico, soprattutto quando uno Stato monarchico aveva a disposizione degli scrivani, cioè degli scrivi, cioè degli addetti alla scrittura, e i mezzi per scrivere, si cominciò a raccogliere per iscritto le tradizioni riguardanti sia l'Esodo, sia il peregrinaggio, il viaggio di trasferimento attraverso il deserto, libro dei numeri, sia l'insediamento della terra, cioè le tradizioni corrispondenti a Giosuè, libro di Giosuè, libro dei giudici, e al primo e secondo libro di Samuele. A questo punto, quando l'insediamento della terra era completato, o si andava completando, allora si sono recuperate le tradizioni dei patriarchi e si sono unite alla propria storia, vedi il contenuto del libro della Genesi. Perché? Perché le tradizioni dei patriarchi a cui era promessa la terra di Canaan servivano a giustificare il perché quel popolo si era insediato là, perché quella terra era sua, perché era sua recupero delle tradizioni dei patriarchi messe per iscritto con una specie di documento notarile, chiamiamo noi oggi, giustificazione dell'insediamento della terra. E così progressivamente si sono formate le altre parti dell'Antico Testamento, soprattutto le parti legislative sono venute per prime, quelle connesse con la vita di questo popolo, le parti liturgiche, le parti sapienziali, per ultime sono venute le tradizioni profetiche, che sono le tradizioni raccolte dai discepoli di questi grandi personaggi, probabilmente quando loro non c'erano più, raccolte per iscritto dai discepoli di questi grandi personaggi che sono stati i padri spirituali, diremmo noi oggi, della monarchia. E gli ultimi di essi sono stati i padri spirituali, per esempio, come Michele, o del dopo Egidio, come alcuni dei profeti minori, Ageo, Carina, Malachia, Giobele, Antia. Questi profeti minori che hanno accompagnato e sono stati padri spirituali del periodo gravissimo della rifondazione. Analogamente, il Nuovo Testamento si è venuto formando nello stesso modo. Prima sono venuti gli avvenimenti riguardanti Gesù, poi le traduzioni su questi avvenimenti orali, cioè la predicazione cristiana primitiva. Poi sono venute le lettere degli apostoli, strumenti di collegamento tra le piccole comunità che erano nate dalla predicazione cristiana primitiva. Poi si sono formati i Vangeli, dopo le lettere degli apostoli, a cavallo tra la prima e la seconda generazione cristiana. Per ultimo, gruppo di formazione del Nuovo Testamento è venuto il Vangelo di Giovanni e il libro dell'Apocalisse. Come vedete, pur su una trattina storica che è quella, però la formazione dei nostri libri biblici è stata progressiva, lenta, attraverso varie epoche di formazione e prima che di formazione di gestazione orale. Occorre ricordare queste cose quando si legge la Bibbia, queste cose ci rendono comprensibili il modo come sono scritti questi libri. Ci rendono comprensibili tutta questo retroterra precedente alla scrittura, che sono gli avvenimenti prima, le traduzioni poi, ci rendono più comprensibili il modo con cui questi libri sono stati scritti. Questo si verifica soprattutto per l'Antico Testamento, ma altrettanto bene per il Nuovo. Bene, abbiamo accennato velocissimamente delle cose su cui si potrebbero dire molti altri particolari. Noi non possiamo né dire tutti in una volta né andare a finire nei particolari. Abbiamo detto che volevamo fare un percorso elementare di prima introduzione. Quindi, per l'aspetto storico, ci fermiamo a queste pochissime cose genericissime che abbiamo detto per inquadrare lo sfondo storico della Bibbia e il modo progressivo, lento, con cui i vari gruppi di libri biblici si sono poi formati, finché sono stati inanellati con la successione che abbiamo adesso, che è l'ultimo stadio di sviluppo della formazione della Bibbia. L'ultimo stadio è aver messo i libri in concatenazione, in successione, come stanno adesso, ma non si sono formati in questo modo. C'è voluto un bel po' di tempo prima di altri stadi di formazione per arrivare alla successione attuale. Questo, per esempio, per un esempio solo, serve moltissimo a capire che quando io leggo, per esempio, i primi 11 capitoli della Genesi, dove si parla dei primordi dell'umanità e addirittura della creazione del mondo, non mi verrà in mente, vero, dopo quello che abbiamo provato ad accennare, a dire che ci sia stato qualcuno che era contemporaneo della creazione e delle origini dell'umanità che ha scritto quegli 11 capitoli. È vero quello che abbiamo detto, no? Non è stato così. Gli 11 capitoli che stanno per primo nella nostra Bibbia sono venuti per ultimo. Cioè, quando la riflessione e la meditazione poteva fare quel salmo, il pezzo di Ezechiele, su tutta la storia della salvezza era completa. L'ultimo pezzo che mancava era dire: ma allora, se il Dio di Mosè, il Dio dei profeti, è il padrone della storia, allora è lui che ha fatto il mondo e anche gli altri popoli. Allora è lui il creatore. E questa è stata la ciliegina sulla torta dell'Antico Testamento. Vedete come l'ultima cosa che ho detto è poi di poco conto. Vi ho fatto l'esempio più clamoroso, più eclatante, di come serve ricordarci queste generiche inquadrature di come si è venuta formando nella storia la biblioteca biblica fino allo stato attuale, come adesso, come l'abbiamo visitata fantasticamente, genericamente la nostra volta. Ok, torniamo qui questa sera e ritorniamo lì oggi. Sì, ci lasciamo tempo che vogliamo per tutte le cose che possono venire in mente a voi, sia da quello che abbiamo detto stasera, sia da quello che abbiamo detto le altre sere, perché questa doveva essere anche la Riforma luterana è stata da parte cattolica, attenzione alla Bibbia, perché la Bibbia si viene interpretata ognuno come spazio, la finiamo tutti i nostri. Questo è ciò che abbiamo noi fatto, oltre a quell'altra cosa che viene scritto. Questo ci spiega come mai le nostre comunità cattoliche tradizionali hanno alle spalle una grande carenza da questo punto di vista. Sono due grosse motivazioni storiche. Ma da 30 anni a questa parte, i dirigenti della Chiesa Cattolica, il Concilio Ecumenico Vaticano II, riunito in sede solenne, hanno detto chiare lettere solennissimamente a tutto il popolo di Dio che adesso quest'epoca è finita, quest'epoca è passata, e che adesso abbiamo i mezzi, abbiamo l'infrastruttura, abbiamo le gambe dal punto di vista della partecipazione di massa, e soprattutto abbiamo la raccomandazione solenne del Concilio a diventare invece capaci di percorrere, di gustare, di conoscere, di assaporare e di attualizzare sia nella vita sia nella preghiera il grande tesoro della tradizione. Adesso siamo a quest'epoca qui. Purtroppo, nonostante che sono passati 30 anni dalla grande raccomandazione conciliare, la realtà però dell'alfabetizzazione biblica, come dico io, delle nostre comunità è ancora di là da venire in gran parte. Perché? Perché 30 anni evidentemente non sono abbastanza lunghi, ma neanche, non sono stati neanche abbastanza bene sfruttati, tra virgolette, per fare questa grande operazione. Noi ci troviamo adesso in questa situazione di trapasso importantissimo, di cui anche questa iniziativa che stiamo cercando di iniziare quest'anno fa parte, una parte di questo lavoro di, come si dice, di divulgazione di base, di alfabetizzazione all'accesso alla Bibbia, con le dovute istruzioni per l'uso, tra virgolette, uscito recentemente di Trentino, intitolato così, Bibbia, istruzioni per l'uso. Precisamente corrisponde anche il titolo a questo che stiamo facendo noi, che stiamo dicendo. Ci troviamo in questa epoca. Niente di strano, si tratta di toccarci le mani e non far passare la vita.
No, cioè uno ha trasmesso all'altro, una generazione ha trasmesso all'altro. In questo trasmettere, non è che è cambiato qualcosa, cioè potrebbe essere cambiato qualcosa.
Sì. Questa è una tipica preoccupazione di noi moderni, che non conosciamo più la memoria, lo sapete bene. Le generazioni contemporanee hanno abbandonato la memoria come strumento di trasmissione, perché adesso ci sono le memorie artificiali, perché adesso ci sono i registratori, perché adesso ci sono tutte certe
cose. Anche l'uomo, no? Abbiamo visto anche nel Medioevo, no? Quando trascrivavamo libri metteva qualcosa di suo, quindi chi ha trasmesso all'altro potrebbe aver aggiunto o diminuito.
Dunque, anche quando si fa la ricopiatura di manoscritti antichi, chiaramente fatta dall'uomo, prevede la distrazione, l'induzione, cioè l'errore umano, d'accordo. Ma per quanto riguarda l'epoca della tradizione orale, noi non ci rendiamo più conto di come siano andate le cose quella volta, perché è talmente distante da noi e dalla nostra cultura, che invece è basata sullo scritto, addirittura sulle memorie ufficiali. Noi abbiamo in biblioteche, vi dicevo prima una frase molto famosa che non è mia, la biblioteca degli antichi era la memoria. Ora, questo per l'epoca in cui si è formata la Bibbia è molto importante da rendersi conto come andavano le cose. Perché dovete sapere che sono stati fatti degli studi molto specialistici su questa cosa, cioè sulla trasmissione non solo dei testi, come diceva adesso il signore, ma prima ancora sulla trasmissione delle memorie non scritte, orali, soprattutto dentro il giudaismo, cioè nei secoli che vanno, abbiamo visto, da circa il 500 a.C. al 100 a.C., all'epoca anche dei nostri maneri. Sono stati degli studi specialistici dai quali è risultato che soprattutto le popolazioni come i giudei, che basavano la loro storia nazionale e soprattutto la loro fede religiosa su degli avvenimenti e su delle leggi che venivano dall'epoca moderna, quindi da secoli e secoli addietro, avevano elaborato prima di tutto una cultura della conservazione, una cultura, direi oggi, della intoccabilità, della storia sacra, delle memorie storiche del proprio popolo, ma soprattutto avevano elaborato una serie di strumenti, di accorgimenti mnemonici, di trucchi mnemonici, per garantire la conservazione, la custodia delle memorie antiche, tali e quali erano state trasmesse. Ancora l'apostolo Paolo, che è dell'epoca della tradizione orale prima dei Vangeli, diceva alla sua comunità cristiana di Corinto, quando scriveva la prima lettera ai Corinti, una frase molto significativa: fratello, io ho trasmesso a voi ciò che a mia volta io avevo ricevuto. E cioè che, e riferisce il nucleo della tradizione cristiana primitiva tale e quale lui lo aveva ricevuto. Questa frase è molto significativa perché si riferisce ad una pratica secolare, molto precedente a Paolo, caratteristica dei giudei in particolare, e che era l'aver inventato una serie di accorgimenti per la custodia fedele della memoria storica, ma soprattutto di quei messaggi che provenivano dall'epoca di Mosè e dei profeti, che costituivano, per così dire, la base della loro professione. Questo punto, tra virgolette, della trasmissione, della tradizione mnemonica è il fenomeno più clamoroso che sta alle spalle della scrittura dei libri biblici. Ed è il fenomeno, appunto studiato, come vi dicevo, da specialisti, che ci garantisce che la trasmissione anche precedente agli scritti è stata custodita con regole precise. Esistevano delle regole e delle prassi, delle pratiche precise di custodia. Ed anche nella trasmissione scritta successiva, lo dicevamo l'altra volta, noi abbiamo modo di verificare che al di là degli errori umani, del doppione, della ricopiatura, del saltare una riga, ripetere una riga, al di là di questi errori della copiatura manuale, della manuense, come si dice, cioè dello scrittore a mano, i testi biblici si sono conservati a distanza di secoli, dall'epoca per esempio della biblioteca di Qumran fino al nostro secolo, sono passati 22 secoli, tali e quali. Dunque non abbiamo dei ragionevoli motivi per avere dei ragionevoli sapendo, rifacendosi a queste cose. Naturalmente perché? Perché questa domanda è stata, non se l'è posta solo una volta questa sera, se l'hanno posto tanti studiosi prima di noi e l'hanno affrontata di petto, soprattutto in questi ultimi 50 anni, dall'inizio del Novecento fino a circa gli anni 50-60, quando sono usciti i primi studi della scuola svedese proprio sulle tradizioni orali degli studi specialistici sulle tradizioni orali. Sì, Sì, evidentemente anche quando si diceva che la Bibbia è ispirata da Dio, anche se si diceva dei latini, in qualche modo bisogna prima o poi fare i conti con la domanda, ma come? Ed è qui dove forse le spiegazioni date sono state forse troppo inadeguate e qualche volta del tipo, no? È stata una specie di suggerimento all'orecchio, per intenderci. È evidente che se l'origine della Bibbia è quella che abbiamo accennato stasera, non può essere stato così. Cioè, è evidente che forse, che quello che noi chiamiamo ispirazione di vita, una sera, che è un discorso più specificamente questo, per adesso lo accenniamo solo, quello che noi chiamiamo ispirazione di vita è stato un fenomeno molto più complesso di quello che si potrebbe pensare a prima vista. Cosa vuol dire complesso? Complesso vuol dire che è avvenuto, non in modo magico, ma in modo storico. Non in modo cortocircuitato, ma in modo progressivo, secondo le leggi di sviluppo dell'umanità e della cultura degli uomini. In altre parole, è avvenuto tenendo conto degli uomini, è avvenuto alla maniera umana, è avvenuto secondo le leggi di sviluppo dell'umanità, in altri termini, l'ispirazione biblica, e nient'altro che il grande fenomeno della incarnazione della parola di Dio in parole umane, passando attraverso tutto il complesso di circostanze che in epoche e culture anche molto lontane da noi era necessario per produrre la parola scritta, dagli avvenimenti, dalle tradizioni orali, alla parola scritta. L'ispirazione è un accompagnamento della nostra storia umana in tutti i suoi gradini di sviluppo. Come si fa? Quando si educa un bambino. Quindi ci appare un fenomeno ancora più divino di quanto potesse sembrare con spiegazioni un pochino più inadeguate. Perché più divino? Perché prefigura, fa vedere in trasparenza, la grande pazienza e pedagogia di Dio nel cercare di stabilire un rapporto con l'uomo, mettendosi al loro livello, scendendo nei loro panni, prendendo i loro panni, accompagnandoli nei loro passi. I padri, i primi scrittori del cristianesimo, i grandi scrittori della Bibbia, perché la vedono tutti i giorni, parlano di nuovo. Avevano scoperto questa cosa con grande attenzione e uno di loro l'ha costruito proprio così, con un'occasione in latino, col quale per parlare l'adulto si deve abbassare al suo livello. È una cosa che rende ancora più bello, ancora più credibile. Proprio perché così delicatamente umano o adatto all'uomo, adattato ai rapporti tra Dio e l'uomo, no? Che rispettano le caratteristiche dell'uomo in punto tale che Dio si mette nei panni dell'uomo, non solo perché parla in lingua umana, ma anche perché segue passo passo le leggi di sviluppo della civiltà, della cultura, della scrittura, della memoria, insomma, i passi attraverso cui è passata la storia di questo popolo che
tanto il pascolo, l'interlocutore.